Sono le 11:02, una buona giornata a tutte e a tutti. Questa è Pubblica. Pubblica va in onda dal lunedì al giovedì a partire dalle 11 del mattino. Un bentornati e bentornate per quelli che ci hanno intercettati l'anno scorso nella prima edizione di questa trasmissione, e benvenuti e benvenute per quelle che ci incontrano e quelli che ci incontrano oggi. Buongiorno e benvenuta a Vera Gheno, buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Gheno è sociolinguista, è specializzata in comunicazione digitale, traduttrice dall'ungherese, ha lavorato per diversi anni all'Accademia della Crusca, è autrice di diversi libri. Ne voglio citare qui solo alcuni perché saranno a tema, diciamo così, di quello che sarà l'oggetto della nostra conversazione di questa mattina. Potere alle parole, 2019, Le ragioni del dubbio, L'arte di usare le parole, 2021, e poi c'è uscito da qualche settimana L'antidoto, 15 comportamenti che avvelenano la nostra vita in rete, come e come evitarli. Allora Gheno, io ho bisogno del suo aiuto, di un suo commento, di un suo ragionamento su alcune parole che hanno segnato comunque un pezzo della discussione pubblica di queste ultime settimane, e penso, per cominciare, entriamo subito nel merito della questione, alle parole del generale Roberto Vannacci, l'autore di un libro razzista, omofobo, autoprodotto, che tra le varie cose dice, scrive, aperte le virgolette, cari omosessuali, normali non lo siete, fatevene una ragione, in fondo rappresentate un misero 2%. Allora, questa è un po' come forse una sintesi anche estrema di tutto quello che c'è in quel libro. Però Gheno, la cosa che mi colpisce di questa frase, una delle cose che mi colpiscono, è che lì dentro c'è la rivendicazione convinta di una discriminazione. Questa discriminazione la si fa poggiare su una specie di radice oggettiva, no? Quella 2%, quel numero, quella percentuale, su un dato quindi quantitativo, e quindi si rivendica in qualche modo una soggettività discriminatoria, perché il generale è razzista, è omofobo e discriminatorio quando scrive le cose che ha scritto, e dall'altro in qualche modo sembra nascondersi la mano. A lei che cosa ha fatto pensare questa frase, come le altre, ma nel leggerò un'altra ancora dopo?
Mi verrebbe da stare zitta, che potrebbe essere la risposta perfetta. Intanto una cosa che mi hanno insegnato nei miei lunghi anni di militare in Crusca, se vogliamo così, nel senso che ho lavorato all'Accademia della Crusca 20 anni, e sicuramente una delle cose che mi hanno insegnato è stata il nervo scientifico, l'importanza di citare dati puntuali, dati reali. E allora la prima cosa che mi viene da dire sulla frase che è stata letta è: intanto è un dato sbagliato, perché secondo gli ultimi dati, quelli emersi proprio durante il mese del Pride di quest'anno, cioè giugno 2023, in Italia il 9% delle persone si identifica come appartenente, diciamo così, più o meno latamente alla comunità LGBT+, e si calcola invece che sia intorno al 2% la percentuale di persone gender non conforming, quindi con un'identità di genere diversa da quella tradizionalmente maschile e femminile. Quindi se il dato di partenza è sbagliato, anche il ragionamento non può che essere in qualche modo fallace. E la prima cosa, diciamo, rimanendo solo sull'oggettività. Dopodiché il lungo discorso che si potrebbe fare riguarda il concetto di normalità. E questo lo spiega molto bene uno studioso come Fabrizio Acanfora, è un tema che ricorre spesso nei suoi libri, nei suoi scritti, che si trovano anche online, quindi è facile googlarlo e scoprire questo autore se ancora non lo conoscete. Lui fa tutto un ragionamento molto lungo su che cosa voglia dire normale, e di come a lungo normale ha voluto dire solo statisticamente più rilevante, nel senso quello che sta nella parte più spessa della cosiddetta curva gaussiana, che è una curva a sella, no? Quindi ha una parte centrale più grossa e poi due parti più sottili all'estremità. È dall'Ottocento, che dal 1800 più o meno, che al concetto di normale in senso statistico si è aggiunto il concetto di normale nel senso di migliore. E quindi essere normali non vuol dire solo rientrare statisticamente nel gruppo più numeroso da tantissimi punti di vista, ma anche avere qualcosa in più, no? E quello che si capisce, diciamo, dal ragionamento del generale Vannacci è che per lui normale è un valore, non è solo un dato numerico, ma è qualcosa da rivendicare. Sulla normalità dell'eterosessualità ci sarebbero da fare moltissimi discorsi, perché in realtà, come ben notava la studiosa Viola un po' di tempo fa in televisione, mi ricordo un suo intervento prima dell'estate, non è affatto vero che anche se guardiamo al resto della sfera animale, diciamo alle altre specie che vivono su questo pianeta, non è affatto vero che l'eterosessualità e la monogamia siano le uniche forme, diciamo così, possibili. Anzi, ci sono molte specie animali che sono tutto fuorché eterosessuali e fuorché monogame, quindi dalla poligamia a animali che cambiano sesso biologico nel corso della loro vita, la cernia mi viene in mente, ma insomma è uno dei tanti casi, poi cito cose banali. Ci sono tante forme, diciamo così, biologiche che non sarebbero normali, secondo Vannacci. Allora la domanda che faceva Viola è: considerando tutta questa varietà che c'è a livello biologico, possiamo davvero considerare la normalità come solo, come si dice, eterocis normativa? Punto interrogativo.
Allora, io da qui, da questa parte del suo ragionamento, proseguo per arrivare a un altro punto di quelle parole del generale Vannacci, perché quelle che citavo prima, insieme a quelle che citerò adesso, è una riga in cui lui scrive: non esiste una omologazione cosmica, mi rifiuto di pensare che siamo tutti quanti uguali. Con le sue parole Vannacci è punta un po' a legittimare un clima, nascondendosi a volte anche dietro quelle stesse parole, a creare una realtà. Cioè, qui quando dice non esiste una omologazione cosmica, mi rifiuto di pensare che siamo tutti uguali, verrebbe da dire, seguendo il suo metodo scientifico Verageno, che nessuno lo sostiene che siamo tutti uguali. Il punto è che però quelle parole creano un clima di messa in discussione, di insofferenza verso i diritti e l'uguaglianza. L'uguaglianza, la parità di diritti non è associata a una volontà di omologazione, anzi la diversità è una diversità che deve essere tutelata per tutti allo stesso modo, è questo che deve essere uguale. Anche qui c'è un gioco delle parole, anche delle parole quelle molto cattive.
Io penso che le parole del generale, ahimè, riecheggiano il pensiero, scusatemi se uso un termine un po' forte, il pensiero gretto comunque di una certa parte della società, perché comunque sentirsi dire no, tu hai un diritto biologico a stare meglio del tuo prossimo è per molte persone consolatorio, cioè tu hai diritto di stare meglio perché hai la pelle bianca, perché sei eterosessuale, perché non hai disabilità, perché non sei neurodivergente, eccetera eccetera. Ecco, sono tutti pensieri che in qualche modo possono essere consolatori, perché vuol dire che c'è una sorta di predeterminismo, no, nei confronti dell'avere una sorte migliore nella vita. E poi ci sono le persone che invece su questo concetto un po' si incaponiscono, da una parte perché magari sono portatrici di una diversità che le ha marginalizzate fino a oggi, cioè è possibile che si debba aspirare a una vita migliore o peggiore, o accontentarsi di una vita peggiore in base al colore di pelle con cui si è nati? Ecco, per me questo è un pensiero insostenibile, per cui è chiaro che io milito in un campo completamente diverso da quello del generale Vannacci. Ora, la questione è: dire c'è qualcuno che vuole che siamo tutti uguali è il classico argomento fantoccio, cioè questa è una, come si può dire, una fallacia retorica alla quale si può fare ricorso piuttosto facilmente, che sta nell'estremizzare una posizione, snaturandola e rendendola ovviamente assolutamente indigeribile alla maggior parte delle persone. Qui nessuno vuole l'esercito dei soldatini di Another Brick in the Wall dei Pink Floyd, no? Mi viene in mente la marcia delle persone tutte uguali. È stato travestito, diciamo, operando una sorta di slittamento di significato. Noi non siamo tutti uguali, siamo anzi tendenzialmente tutti, tutte, tutte differenti, ma nel nostro essere differenti possiamo ancora aspirare a essere pari pari agli occhi della società, pari agli occhi della legge, pari agli occhi delle chance, diciamo appunto così, come dicevo prima, di accedere alla felicità, che sembra una roba un po' così anche poetica da dire, ma alla fine dei salmi qual è lo scopo della vita umana? Cioè non certo quello di soffrire, ma quello di cercare di stare meglio. E quindi non uguali, ma casomai equamente pari da certi punti di vista, conservando chiaramente tutto lo spettro della differenza, della diversità. Anzi, ultimamente si ragiona moltissimo sulla diversity, cioè sulla varietà e sull'accettazione della varietà degli esseri umani. Quindi nessuno mai ha voluto tutti uguali, identici, ma anzi un modo diverso di approcciarsi a ciò che è la differenza.
Un'ultima cosa le voglio chiedere, Veragheno, ci restano meno di 2 minuti prima di salutarla, è se questo esempio, quello di questo generale, il generale Vannacci, non sia la dimostrazione, non l'unica purtroppo, che in qualche modo quello che è l'indicibile per un democratico senso comune diventa poi dicibile, e come? E perché questo signore, quando scrive per giustificare la sua idea di legittima difesa, dice, aperte le virgolette, se pianto la matita che ho nel taschino nella giugulare del ceffo che mi aggredisce ammazzandolo, perché dovrei rischiare di essere condannato? Ecco, gli esempi anche scelti, no, per rendere un concetto, sono molto chiari, tetri e coerenti con tutta la linea del personaggio, Geno.
Io ci ritrovo proprio la logica di quello che un mio amico transgender della rete, che si chiama Milo Cotogno Serraglia, chiama il giamprostata. Il giamprostata nel senso di una persona che non ha una particolare intelligenza e anzi ricorre, diciamo così, a delle espressioni piuttosto truculente, piuttosto comuni. Quindi io leggo il libro, sto leggendo il libro del generale Vannacci perché pensavo che potesse essere importante avere delle informazioni di prima mano anche rispetto a tutto quello che si racconta, no, di questo libro, e pagina dopo pagina mi sembra una specie di crestomattia, di raccolta del pensiero comune. Ora, a proposito di questo, io vorrei dire una cosa. Esercitare il pensiero democratico effettivamente è faticoso. È faticoso perché presume continuamente di mettersi in dubbio e anche di cercare di vedere le cose da punti di vista che siano diversi da quelli a cui siamo stati abituati e magari che abbiamo sempre considerato universali. Per cui io riconosco che c'è una fatica intrinseca nella democrazia. A volte è molto più facile ragionare alla Vannacci, presumere che ci sia appunto un diritto allo stare meglio e chi se ne importa se gli altri non stanno bene. Tutto sta nel rendersi conto di quanto possa essere mio per questo punto di vista in una prospettiva molto lunga, ecco, che è quella che cerco di avere io.
Veragheno, grazie per essere stata qui con me stamattina, le auguro una buona giornata e a presto.
Grazie, buon lavoro.
Grazie ancora, Veragheno, sociolinguista, traduttrice dall'ungherese, autrice di diversi libri sui temi proprio delle parole, potere alle parole del 2019, le ragioni del dubbio, l'arte di usare le parole del 2021, entrambi pubblicati da Einaudi, e poi c'è l'ultimo di cui abbiamo toccato, diciamo così, soltanto tangenzialmente il suo contenuto, è uscito da qualche settimana, l'antidoto, 15 comportamenti che avvelenano la nostra vita in rete e come evitarli, pubblicato da Longanese. Questo è il punto di vista di una sociolinguista come Geno. Sono andato a cercare una giurista, Marilisa D'Amico, che è anche costituzionalista e prorettrice all'Università Statale di Milano, per avere il suo punto di vista su un tema che riguarda proprio l'uso delle parole, che è un po' l'oggetto di una sua ultima pubblicazione, un libro, Parole che separano, linguaggio, costituzione e diritti. E allora la prima cosa che le ho chiesto è: quali sono queste parole che separano? Che cosa si intende, si vuole intendere con questa espressione?
Diciamo che con questa espressione le parole che separano maggiormente, che comunque creano anche e sono anche molto pericolose per la democrazia, sono le parole di odio. quindi le parole che riguardano il cosiddetto hate speech, le offese, gli stereotipi ma dannosi, il categorizzare alcune persone, non so, per esempio parlare di una persona con disabilità come di un handicappato e così via. E c'è tutto poi un importante discorso da fare per il linguaggio rispettoso e quindi per il linguaggio che non tiene conto sia delle differenze di genere, e oggi tutto il potrebbe non separare anche l'utilizzatore non solo di maschile e femminile, ma anche la mancata utilizzazione della schwa, su cui io ho un atteggiamento assolutamente non di imposizione dall'alto, però assolutamente di attenzione al fatto che tutte le persone si sentano ricomprese in un determinato appunto articolo e in un determinato contesto, cioè che nessuno si sente escluso o espulso.
Lei parla di potenza discriminatoria della lingua. Ora, i discorsi d'odio di cui ci parlava un momento fa sono quelli più evidenti ed chiari. Ci sono altre situazioni in cui la lingua discrimina, ad esempio camuffandosi da portatrice di libertà di espressione, quando invece non lo è? Il caso del generale Vannacci è quello che abbiamo visto appunto nella prima parte della trasmissione con Vera Gheno.
Ecco, qui bisogna un pochino intendersi, cioè nel senso che il linguaggio di odio o il linguaggio fortemente discriminatorio, cioè il linguaggio anche che esclude totalmente per esempio l'universo femminile da qualsiasi denominazione, ecco, questo tipo di linguaggio in realtà si può discutere che sia coperto dalla libertà di espressione, cioè la libertà di espressione, come ha detto la Corte Costituzionale già da tantissimi anni fa, fin dalla sua giurisprudenza iniziale, proprio sui reati diciamo che offendono l'onore e la reputazione di una persona, la libertà di espressione non può arrivare a coprire appunto offese, insulti, non si può far passare per libertà di espressione un'esclusione o un modo di far male all'altro attraverso il linguaggio. Ricordiamoci che il potere non solo descrittivo ma anche performativo della lingua è molto forte, e naturalmente su queste tematiche secondo me bisogna avere però un particolare equilibrio, cioè stare molto attenti a non trasformare quello che è la richiesta di un linguaggio rispettoso e antidiscriminatorio in quella che io chiamo nel mio volume poi una dittatura del linguaggio antidiscriminatorio, cioè il fatto che un professore venga espulso dall'università, come succede, è successo negli Stati Uniti ma anche recentemente in Europa, perché non utilizza la schwa o perché si rivolge ai suoi studenti solamente come studenti e non come studenti e studentesse, e a quel punto poi viene contestato fortemente dagli studenti e da questo partono poi provvedimenti disciplinari. Ecco, questo forse mi sembra eccessivo, cioè un po' l'eccesso di questa sensibilità, ma attenzione, a mio avviso l'articolo 21 della nostra Costituzione non può coprire la violenza attraverso la lingua, che è quella che succede quando ci si insultano determinate categorie. Del resto è quello che facevano il fascismo e il nazismo durante appunto i regimi nei confronti in particolare degli ebrei, e poi si è visto che da quelle espressioni, da quella anche il modo caricaturale rivolgersi a un gruppo determinato in qualche modo di oggettivizzare tutta una serie anche di di violenza nel linguaggio, poi alla violenza fisica il passo è molto breve, e così oggi le ricerche ci dicono che dalla violenza verbale appunto a quella fisica il passo è breve, ma io direi di più: già la violenza verbale è un qualche cosa, è già di per sé qualche cosa che ferisce, che umilia una persona.
La parola del diritto, professoressa D'Amico, lei appunto è una giurista, è una costituzionalista, quando questa parola diventa appunto misura di un impegno tra cittadini, penso alla Costituzione, lì assume delle caratteristiche particolari, no? In qualche modo uno potrebbe dire anche molto rigidi nella statuizione di diritti, opportunità, possibilità e quant'altro. Com'è la parola del diritto ai fini del ragionamento che stiamo facendo?
Ecco, anche su questo il nostro diritto nasce come un diritto al maschile, perché quando nasce lo Stato liberale le donne erano escluse, non potevano votare, essere votate, e quindi i cittadini, come diceva Anna Kulishoff, per essere cittadino bisogna che appunto essere uomini, quando appunto era stato negato il diritto di voto. Quindi cosa succede? Succede nel mondo giuridico che tutti gli istituti, anche tutto il linguaggio, è un linguaggio praticamente che esclude le donne, in cui si parla solamente al maschile. La nostra Costituzione è particolarmente sensibile, cioè usa il cosiddetto maschile, diciamo, generico, quando si ritrova tutti i cittadini, tutti. E quindi, perché ovviamente non c'era allora questo tipo di sensibilità o di attenzione, ma attenzione, quando riconosce i diritti delle donne allora parla di uomini e donne, per esempio appunto nel diritto di voto parla appunto tutti i cittadini, uomini e donne, cioè rimarca che alle donne viene conosciuto quel diritto, oppure l'articolo 37 parla appunto di donna, perché si parlava lì del libertà, diciamo del diritto al lavoro delle donne. Quindi i nostri costituenti in qualche modo utilizzano già in alcuni momenti un linguaggio diciamo che fa attenzione al fatto che la democrazia era una democrazia di uomini e di donne. Tuttavia la nostra Costituzione contiene delle espressioni su cui oggi si è fatto una grande evoluzione, perché noi oggi parliamo di persone con disabilità ed è molto importante non parlare neanche di disabili, perché significa categorizzare appunto un gruppo e discriminare, ma di persone che hanno una disabilità e quindi sono persone come tutte le altre. Ma questa evoluzione del linguaggio è stato frutto di una sensibilità e di un'attenzione anche del diritto a riconoscere i diritti alle persone con disabilità. La nostra Costituzione, l'articolo 38, parla di inabili e minorati. È ovvio che non ci fosse un intento discriminatorio della nostra Costituzione, e questo ci dimostra che cosa? Ci dimostra che appunto ci sono dei cambiamenti che si fanno anche lentissimamente, ma che oggi appunto nella nostra società c'è un cambiamento, e c'è un cambiamento da questo punto di vista in positivo. Ma nello stesso tempo noi vediamo che soprattutto attraverso l'uso dei social si rischia di tornare molto indietro, perché i social ci mostrano un linguaggio molto intollerante, molto violento, che categorizza ancora le persone, e quindi appunto è più facile trovare soprattutto nei social utilizzare parole come handicappato e così via. Poi c'è tutto un altro discorso che riguarda anche alcuni termini dei nostri codici, questo è molto interessante, e ci chiediamo oggi, me lo sono chiesto, l'espressione buon padre di famiglia, che è un'espressione che nel nostro codice civile è utilizzata e che oggi però ci rimanda a quello che era la famiglia nel 42, quando è uscito il nostro codice civile. C'era una famiglia patriarcale, peraltro durante il fascismo, dove appunto il padre, diciamo il marito, aveva tutti i diritti e la moglie seguiva, e sicuramente, ecco, questa espressione buon padre di famiglia oggi ci potrebbe, cioè noi potremmo dire, ma forse essendo così antiquata e così anche in fondo tutto stereotipata, potremmo modificarlo. Su questo c'è stato un grandissimo dibattito in Francia ed è stato molto interessante sentire l'opinione anche della professoressa Cantarella, che pur rendendosi conto che questa espressione oggi in qualche modo non risponde più alla realtà e comunque rischia di ghettizzare le donne, ci ha anche avvertito dall'eliminare istituti che sono legati alla storia. L'espressione buon padre di famiglia è infatti legata alla storia romana. Quindi anche su questo è importante ragionare su come il diritto, che è nato e si esprime, diciamo, solo in una società di uomini, poi oggi piano piano debba essere anche il linguaggio giuridico, debba essere rispettoso e trasformato, e come invece non esagerare per cadere nell'eccesso opposto, cioè nel fare ideologia e liberarci anche della nostra storia.
Comunque possiamo immaginare che oggi, diciamo così, almeno nella maggioranza di governo presente in Parlamento, probabilmente c'è poca sensibilità su questo tema. Le modifiche alla Costituzione a cui forse loro pensano sono ben altre, cose di cui si tornerà a parlare nelle prossime settimane. Professoressa Marilisa D'Amico, io la ringrazio per essere stata questa mattina con me. Ricordo il titolo del suo libro, Parole che separano, linguaggio, Costituzione e diritti, pubblicato da Raffaello Cortina. Buona giornata e a presto.
La ringrazio molto, a presto.
Dunque abbiamo parlato di parole in questa prima puntata di Pubblica. E un maestro nell'uso non rituale, non convenzionale delle parole è stato Piero Scaramucci, il direttore, il fondatore di Radio Popolare, morto l'11 settembre di 4 anni fa. E oggi voglio ricordarlo appunto citando uno dei tanti aspetti straordinari della sua vita, delle sue capacità. Con Pubblica ci risentiamo domani mattina alle 11 sul sito di Radio Popolare, radiopopolare.it, alla pagina di Pubblica. Lì potete trovare i podcast di tutte le puntate. 11:27 minuti, è arrivato il momento di passare la linea a Dira Rubini per Cult. Noi ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao.